Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è martedì 19 marzo, un saluto da parte di Asterio Duballi, diamo subito inizio a questa rassegna stampa online. Partiamo naturalmente dal sito di Radio R perché abbiamo ancora aggiornamenti sul fronte sanità, perché l'aste di Macerata, ma in realtà è comunicato e a firma della Regione Marche, quindi un comunicato che giunge direttamente appunto dalla Regione Marche, dove si parla di tutto quello che si farà nel campo sanitario e quindi non viene trascurata neppure la città di Recanati. Noi naturalmente vi invitiamo a leggere questo comunicato, devo soltanto sottolineare i punti che riguardano noi, perché la Regione Marche dice che l'attacco, in realtà il comunicato giunge anche dall'asta di Macerata perché è del nostro territorio che si parla in maniera prevalente. L'attacco a 128 strati sarà operativo all'ospedale Recanati prima dell'estate, proviene dal Covid Hospital appunto di Civitanova. Questo ha creato un po' di malumore fra i civitanovesi, ma per i civitanovesi è in arrivo anche un attacco ancor più, diciamo così, performante. 128 strati comunque è una buona macchina dal punto di vista diagnostico, ce lo conferma anche il nostro Massimo Pettorino, che poi è candidato anche nella lista per una Recanati migliore. Lui ha fatto il tecnico radiologo per tantissimi anni finché non è andato in pensione. Massimo Pettorino dice: se pensate che la vecchia DAC, che era considerata effettivamente obsoleta, era due strati, questa 128 vi può dare l'idea di quale macchina stiamo parlando, e viene all'ospedale di Recanati, stiamo pur sicuri che questo avverrà. Poi abbiamo per quanto riguarda sempre Recanati altri servizi, c'è da considerare i punti salute che saranno istituiti a Recanati: Fulminata, Castelremondo, Sanatoia, Monte Cassiano, Montefano, Monte San Giusto e Mogliano. Nel mese di gennaio è stato attivato il servizio di telemedicina in nefrologia e dialisi, che dall'ospedale di Macerata permette di monitorare e assistere anche i pazienti in cura all'ospedale di Camerino e quelli a domicilio. Vabbè, qui si parla di altro. Poi abbiamo anche in fase di implementazione, qui c'è mutualmente forse una diversa terminologia che viene usata, dicono che vorranno implementare le cure palliative presso l'ospice di Recanati, dove 18 posti letto attualmente attivi se ne aggiungeranno altri 8, quindi arriviamo a 26 totale. Tra gli interventi principali del PNR rientra anche la realizzazione della casa della comunità di Recanati e di altre case di comunità. Bene, io volevo soltanto, cioè, le cure intermedie non possono essere confuse con un hospice che appunto ha bisogno di cure palliative per accompagnare il ricoverato appunto in questo reparto verso una morte meno traumatica, meno fatta di sofferenze, ma più dolce. Invece a Recanati ci sono le cure intermedie, che sono ben altra cosa, sono ospedalizzazioni pur a lungo degenza, però che hanno come fine di far ritornare il paziente a casa una volta appunto curato e guarito. È una fase, diciamo così, quella delle cure intermedie, che viene utilizzata una struttura proprio per alleggerire eventuali ricoveri impropri in ospedali di secondo livello, mentre i pazienti che non sono curati anche dai medici di famiglia nella loro abitazione, ma hanno bisogno di un'attenzione particolare quotidiana e anche a orario, vengono portati in queste cure intermedie. Questa è la funzione della cura intermedia, che non è un hospice naturalmente, non va Poi dice che nel 2023 alle attrezzature sanitarie che sono state fornite anche di nuove tecnologie c'è il mammografo con tomosintesi per la radiologia di Recanati. E questa per me era una novità, non so se il mammografo in funzione c'ha proprio questa peculiarità. Detto questo, lo stesso Acquaroli, prima della conclusione del suo intervento fatto nel corso della presentazione della candidatura di Emanuele Pepa presso l'auditorium del campus dell'Infinito a Recanati, che ha visto una marea di persone, luogo troppo piccolo per un avvenimento e un evento del genere, e, ha detto che lui verrà presto a Recanati per proprio tenere un incontro pubblico sui problemi della sanità del luogo, quindi viene sicuramente a metterci la faccia su quello che Recanati potrà attendersi o potrà avere in tempi molto brevi, forse ancora prima del voto dell'8 e 9 giugno, questo ce lo auspichiamo veramente di cuore. Detto questo, andiamo a vedere altre notizie, precisamente sempre dal sito di Radio R. Possiamo dare un'occhiata al Montefano, prime scintille di campagna elettorale. Voi sapete che c'è stata anche una presentazione della candidatura di Angela Barbieri nei giorni scorsi. Ebbene, c'è Montefano domani che dice che nell'annunciare la sua candidatura a sindaco di Montefano anche nelle prossime elezioni, Angela Barbieri ha tra l'altro affermato: sono stati 5 anni carichi di difficoltà di ogni genere, alcune delle quali di proporzioni immaginabili. E uscire da un commissariamento, ritrovarsi chiusi, limitarsi da una pandemia senza precedenti nella storia moderna, affrontare terremoti e alluvioni, ma ce l'abbiamo fatta. A parte il legittimo stupore per l'inattesa rivelazione che tra il 2019 e il 2024 Montefano avrebbe subito nuovi terremoti, scopriamo che la Barbieri considera il commissariamento una difficoltà di proporzioni inimmaginabili, perché e qui c'è un po' di ironia, effettivamente i terremoti non abbiamo avuto, grazie a Dio, in questo periodo. A noi risulta che la nuova giunta nel 2019 abbia trovato un comune perfettamente in regola con i bilanci a posto e in più una cassa con 600.000 euro. Ora, a fine mandato, salvi imprevedibili colpi di scena dell'ultimo minuto, questa amministrazione chiude con la cassa vuota e un mutuo di 200.000 euro accesa a soli 2 mesi dalle nuove elezioni, che molto probabilmente serviranno appunto anche per la campagna elettorale di questa amministrazione uscente. Bandiere a mezz'asta Recanati, qui dovrei naturalmente scattare, dare da matto, ma comunque bandiera a mezz'asta Recanati per la 4ª giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. E qui c'è un intervento del sindaco Bravi che elogia tutti coloro che si sono prodigati, hanno lavorato anche nel campo del volontariato per contenere al meglio la pandemia. Ricordiamo, dice Bravi, il prezzo in vittime che anche la nostra comunità ha pagato, e ai loro familiari indirizziamo un pensiero di vicinanza. Ora, che ci sia stata questa giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid veramente fa gridare vendetta a cospetto di Dio, perché se ci sono state anche molte vittime che sarebbero state in qualche maniera salvate se fossero state curate, invece di essere lasciate soli in casa, segregate in casa con il classico protocollo criminale della tachipirina e vigilattesa, che in medicina non esiste, in medicina non esiste nessun protocollo scientifico, nessuna rivista scientifica, nessun scritto scientifico ti dice che il paracetamolo, cioè la tachipirina, può sconfiggere un virus che invece va sconfitto magari con semplici antinfiammatori, eparina e magari necessita anche cortisone. Questo è vitamina D. Questo perché? Perché così era il primo protocollo della SARS-1. La SARS-2, che è appunto la Covid-19, no, andava affrontata, perché si trattava anche questo di un coronavirus, alla stessa maniera. Non lo si è voluto trattare perché si doveva portare portare la popolazione in uno stato di stress tale da dover accettare il vaccino come elemento salvifico. Parliamoci chiaramente, questo era l'obiettivo e hanno sacrificato migliaia di vite umane, altro che riproporre ancora una volta i camion che portavano nella zona appunto del Bergamasco e le casse da morto in fila, come se stesse accadendo un disastro universale. Quel disastro è stato provocato da una scelta politica che non ha nulla a che fare con la scelta scientifica che invece andava fatta e che avrebbe curato appunto le persone, le avrebbe salvate. Quindi se dobbiamo ricordare una giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, lo dobbiamo fare perché solo con questo spirito, cioè ricordiamo che queste vittime potranno essere salvate, che la politica non l'ha salvate, quindi non c'è sicuramente da ricordare questa pagina con lo spirito con cui l'hanno fatto i tromboni politici a livello nazionale e con il codazzo dei politici meno tromboni anche a livello locale. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata ancora. Recanati, martedì sera Emanuele Pepa sarà a Villa Teresa, cioè oggi, per incontrare i cittadini. Inizia l'incontro appunto di Emanuele Pepa con i quartieri. Dopo il bagno di folla di tantissimi cittadini, appunto, ci sarà oggi alle ore 21 al Circolo per gli Anziani un incontro con Emanuele Pepa, che comincia a fare questo giro fra i quartieri di Recanati. Veramente tieni duro, perché effettivamente ci vuole un po' di grande forza di volontà. La campagna elettorale è stata iniziata molto in maniera anticipata rispetto al passato e 3 mesi sono lunghi da dover in qualche maniera iniziato ormai ai primi di febbraio, anzi di più di 3 mesi, 3 mesi è qualche cosa di dovere, abbiamo febbraio, marzo, aprile, maggio, 4 mesi di campagna elettorale, una cosa incredibile. Adesso vedremo naturalmente chi resisterà di più, naturalmente riuscirà anche a fare la volata finale. Allora, detto questo, vediamo ancora sempre dal sito di Radio R che cosa ci dice. Abbiamo terminato con successo la prima edizione invernale di Recanati Insolita, poi la visita un po' ad alcune strutture monumentali di Recanati o alcune sezioni artistiche di Recanati viste in una certa maniera, magari in luoghi che di solito non sono in qualche maniera visitati con quella dovuta invece attenzione, anche se nascondono veramente pagine di storia e ricchezze artistiche molto interessanti. Tenta di colpire con una mannaia il compagno della sorella della sua ex, qui è un'attività della polizia, dice: sabato scorso un cittadino di origine cubane, residente nel quartiere Vergine di Macerata, è venuto con lite con la sua ex compagna poiché ritenuta responsabile dall'uomo di essere uscita con le amiche, lasciando a casa la propria figlia con la babysitter. La donna rientrata subito a casa, ma impaurita dall'atteggiamento della sua ex, ha chiamato in aiuto la propria sorella, che è giunta sul posto insieme al proprio compagno. A questo punto è scoppiato tra il cubano e la sua ex e le altre 2 persone giunte sul posto, una furibonda lite a seguito della quale si è richiesto l'intervento alla volante. Verso l'1:30 di notte circa i poliziotti sono intervenuti sul posto, trovando una donna sorella dell'ex compagno della persona successivamente tratta in arresto e un uomo visibilmente impaurito che riferiva di essere stato inseguito poco prima da uno straniero il quale impugnava una mannaia e aveva cercato di colpirlo più volte con dei fendenti, tra cui uno tirato all'altezza del collo addirittura. che era riuscito fortunatamente a schivare tra le urla e le richieste di aiuto della sua compagna e di altre persone che si trovavano sul posto. La persona offesa ha riferito ai poliziotti che l'aggressore, un 26enne di origine cubana, prima dell'arrivo della volante era rientrato all'interno della sua abitazione con la loro figlia di 3 anni. Vista la gravità della situazione, gli agenti sono entrati immediatamente all'interno dell'appartamento, indicato la donna, dove hanno trovato l'aggressore disteso a letto che fingeva di dormire con accanto la propria figlia che stava dormendo. Da una rapida ispezione dell'appartamento fuori è stata sequestrata questa mannaia della lunghezza di circa 30 cm alla faccia e dalla lama molto affilata utilizzata dall'uomo per tentare di colpire il suo rivale. Dopo successivi riscontri aver raccolto anche le dichiarazioni di alcuni testimoni, il cittadino cubano è stato tratto in arresto per reato di tentato omicidio e associato alle case circondariale di Montacuto di Ancona, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Vi ho letto tutto per dire che mondo è, mamma mia ragazzi, qui la violenza non ha mai fine, perverso in una maniera incredibile. Andiamo a cronache maceratesi, vediamo subito che cosa ci dice, anche perché siamo in ritardo. Anche qui si parla di tentato omicidio alle vergini, poi tutti i numeri dell'aste Macerata sui ospedali, cose che vi abbiamo riferito perché lo pubblica anche il sito Radio R. Poi la Ocean Viking al porto di Ancona fa sbarcare 336 naufraghi portati in salvo. Se fate il giro del Mediterraneo per accogliere tutti questi naufraghi, cosa che non prevede la legge italiana. Comunque, in casa mezzo chilo di droga, 27enne resta in carcere, l'udienza di convalida per Rock Macai si è svolta ieri in tribunale, è stato arrestato venerdì dai carabinieri e si è avvalso la facoltà di non rispondere. In casa erano stati trovati anche 25.000 euro ritenuti proventi di attività di spaccio, oltre un certo quantitativo di marijuana. E non ci abbiamo altre notizie di rilievo, a questo punto mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubaldi. Ciao 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 a tutti.